Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de Il mondo della fantascienza, Gabriella Cordoni-Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno de Il duello, Amok Time, quinto episodio della seconda stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il mondo della fantascienza. Lunga vita e prosperità, e soprattutto, buon ascolto!
Data astrale 3372.7. Da qualche tempo il signor Spock si comporta stranamente ed il capitano Kirk ordina al dottor McCoy di sottoporlo ad una visita medica approfondita. Il vulcaniano si rifiuta però di fornire qualunque spiegazione sul suo stato di salute e sul suo insolito comportamento ed esige solo di essere condotto senza indugi su Vulcano, il suo pianeta natale. Nel frattempo una terribile verità emerge dalla diagnosi del dottor McCoy. Se il signor Spock non verrà immediatamente condotto sul suo pianeta, morirà.
Il duello.
L'episodio che forse Gabriele. Più di tutti riesce a raggiungere la prima posizione in quasi tutti i sondaggi che si fanno come migliore episodio della serie classica. Se la giocano in tre o quattro, ma il duello è sempre lì.
Nell'episodio precedente, Marcello, dicevamo che Shatner cominciava a essere un po' geloso del successo del personaggio di Spock, tant'è che andava anche a lavorare sulle sceneggiature, sulle battute. La produzione era d'accordo con Shatner, però fa un episodio completamente sul signor Spock.
Allora, questo episodio era già in lavorazione per la prima stagione, solo che appunto Sturgeon era noto per consegnare le sceneggiature molto tardi. Già Jasman, con il suo solito sarcasmo, dice: Sturgeon può consegnare una sceneggiatura in 2 giorni o in 2 settimane, ma comunque sono 2 giorni o 2 settimane dopo che sono iniziate le riprese. E tant'è che appunto era in lavorazione per la prima stagione e poi lo hanno spostata alla seconda stagione. E che succede però? Hanno capito subito, si vede insomma dai memo che si scambiavano, che era una storia forte, che era una roba scritta molto bene e che sarebbe stata un'apertura di stagione bella, insomma, che avrebbe fatto partire Star Trek la seconda stagione col piede giusto. Per cui anche se era più avanti nella produzione, insomma, siamo al quinto episodio di produzione, comunque hanno cercato di accelerare le lavorazioni e l'hanno messo come primo episodio di apertura di stagione e hanno fatto bene perché sono partiti
È proprio partita col botto la seconda stagione.
Uno degli episodi decisamente più amati, se non più amato, insomma, qui il limite è veramente di ognuno di noi. Facciamo alcune scoperte, vengono introdotti di location particolari, vengono introdotti dei gesti che diventeranno iconici all'interno del mondo di Star Trek. Insomma, c'è tanta, tanta carne al fuoco. Io non ce la faccio più, me lo voglio guardare. Ce lo guardiamo tutti insieme. E il duello, voi non andate via. Rieccoci in studio, Marcello, Gabriella, che dire di sto episodio che non sia stato ancora detto? È un episodio... Allora...
È difficile scegliere, esatto, è difficilissimo scegliere.
Quello però non l'abbiamo ancora detto, viene introdotto il saluto vulcaniano in questo episodio.
Poi è uno dei simboli di Star Trek, cioè se tu disegni una mano messa così, tutti quanti già sanno Star Trek.
Questo è uno dei pin più venduti, esatto, in assoluto, se vuoi dimostrare di essere un trekker. Quello e il Delta credo che siano la cosa in assoluto che proprio dice Star Trek.
Sicuramente i nostri spettatori vorranno sapere come nasce. C'è una storia, una leggenda, una realtà, un qualcosa dietro questo gesto? Come nasce?
Sì, la raccontava Leonard Nimoy a tutte le convention e anche nei suoi libri, quindi sì, esiste.
Qual è?
Vai tu, Marcello.
Vai tu.
No, allora, praticamente Leonard Nimoy era ebreo. Quindi veniva portato in sinagoga regolarmente e raccontava che ad un certo punto della funzione tutti dovevano abbassare gli occhi, cioè non guardare il rabbino, e c'era questo momento di benedizione da parte del rabbino che diventava, tra virgolette, il tramite tra Dio e la congregazione, no? E il rabbino faceva il gesto della benedizione. Spock, da piccolo, curioso com'era, alzò gli occhi e vide appunto il rabbino con le due mani.
Esatto, lo faceva a doppia mano così.
A doppia mano che benediva gli astanti della cosa. Ah. E quando ci fu la necessità, insomma, di venire fuori con un saluto che fosse un po' alieno, un po' diverso da stretta di mano umana, cose di questo genere, si ricordò di questa cosa e disse: beh, saluto vulcaniano.
Che tra l'altro è perfetto, perché innanzitutto è un gesto che non è facilissimo fare, nel senso che non a tutti riesce.
Che corrisponde, scusa Marcello, alla stretta di mano nostra.
Corrisponde alla nostra stretta di mano, però in perfetto stile vulcaniano non c'è contatto fisico, perché per un vulcaniano il contatto fisico è già una cosa intima, anche perché loro dal solo contatto fisico possono avere un contatto telepatico, per cui rifuggono il contatto fisico. E è un gesto appunto che richiede un certo esercizio, tant'è che per esempio McCoy, De Forest Kelly, non lo sapeva fare, insomma, lui se lo preparava prima e poi alzava le mani, come dire, è facile una volta che le dita sono aperte tenerle in posizione, però diciamo l'apertura non a tutti
ci riesce o non ci riesce,
esatto. Per cui è perfetto, è veramente perfetto, e infatti è diventato un simbolo, insomma, di Star Trek.
Un'altra delle cose iconiche introdotte in questo episodio, noi in italiano l'abbiamo sentito un po' così tradotto in lunga vita e fortuna, se non ho capito, però è live long and prosper.
Live long and prosper, che è vivere a lungo e prosperare, la traduzione letterale, che insomma vivi a lungo e prospera, se lo dici a qualcuno, quindi è così. Poi in italiano lunga vita e prosperità, vita lunga e prospera, ne abbiamo in italiano.
Diciamo, queste due varianti sono quelle più comuni, e secondo me la prima, lunga vita e prosperità, è quella più ufficiale. Infatti poi nelle serie successive, io e Gabriella che ci troviamo a supervisionare i copioni, quando troviamo
Lì abbiamo detto ok,
da oggi in poi si fa lunga vita e prosperità, però all'epoca ancora non c'era lo Star Trek Italian Club a supervisionare le scene dei copioni, per cui insomma è venuto lunga vita e fortuna. E anche lì fortuna non si adatta tanto a un saluto vulcaniano.
No, ai vulcaniani in generale, perché appunto sono troppo scientifici e analitici per credere nella fortuna, insomma.
Però anche quello è bello, lunga vita e prosperità, è un bel augurio, è bello, funziona anche questo, insomma. Hanno costruito questa mitologia di Star Trek e di Vulcano, dei vulcaniani, costruita bene, infatti poi piacciono.
Sì, esatto, poi piace, poi ultimamente, negli ultimi anni della sua vita, Nimoy era anche contento di questa cosa e la ribadiva dicendo in realtà non lo sanno, però quando i Trekker si salutano si stanno benedicendo a vicenda.
E tra l'altro è un saluto che allo stesso tempo mi ha sempre dato questa impressione, sa essere distaccato, quindi mantenere quel rapporto, ma allo stesso modo anche intimo. Quindi è veramente un qualcosa di completo nel contesto dove viene, esatto, dove viene pronunciato. Questa è una cosa molto bella. Entriamo nell'episodio. Parte con uno Spock insolitamente nervoso, lo vediamo per la prima volta in questo stato, e ci dà un grosso segnale, insomma, i turbamenti sessuali possono portare veramente chiunque a impazzire.
Beh, vediamo anche la prima volta che Spock scaglia una zuppa dalla porta del suo...
Chissà che sapore aveva sta zuppa.
Dall'altra parte, la famosa Plumic Soup.
Ci hai già portato su Vulcano qui, Marcello.
Beh, questo è lo slideshow, tra l'altro ricordo, queste che vi faccio vedere non sono screen grab, sono le diapositive che all'epoca venivano distribuite per promuovere l'episodio, provenienti dagli archivi dell'ammiragliato. Detto questo, lo Spock irrequieto, tra l'altro all'inizio era stato immaginato ancora più irrequieto di come lo vediamo, l'hanno dovuto limitare un po', insomma, e viene ripreso quel legame, insomma, quella, soprattutto da parte dell'infermiera Chapel che nutre, no, per quell'affetto, quell'innamoramento, insomma, quel sentimento che la Chapel nutre per Spock. Originariamente non doveva essere la Chapel, ma un'altra, un attendente, insomma, un'altra membro dell'equipaggio, e solo che poi appunto di nuovo Jasman, Kuhn hanno detto ma perché dobbiamo introdurre un nuovo personaggio per questa cosa, ce l'abbiamo già, è perfetto, insomma, che ovviamente aggiunge profondità all'episodio. Quindi Sturgeon ovviamente era un bravo, oltre a parte che consegnava le sceneggiature di ritardo, era un bravo scrittore di fantascienza, secondo me gli episodi migliori sono proprio questi, insomma, per dire anche Uccidere per amore, cioè dove c'è uno scrittore di fantascienza che scrive fantascienza, esatto. Però in tutti questi episodi va detto che comunque Roddenberry, Justman, Kuhn ci hanno Fontana ovviamente ci hanno dovuto rimettere mano, cioè questo gap tra chi scrive fantascienza senza i vincoli di una produzione televisiva e il produttore che invece sta lì a dover far quadrare i conti, cioè, c'era e ci dovevano mettere mano, però quando qualche volta questi pianeti si allineavano e veniva l'idea ottima, i dialoghi buoni, la storia forte, unita poi alle riscritture, che Roddenberry secondo me era addirittura più bravo a riscrivere che non a scrivere lui stesso, però a riscrivere era bravissimo, lui prendeva il materiale buono ma non adatto a Star Trek e ti tirava fuori dei gioielli, insomma, come ha fatto. Quindi quando si innesca questo allineamento dei pianeti, come per esempio anche per Uccidere per amore, no? Che era di Harlan Ellison, esatto. ma pesantemente riscritto da tutti, ottieni quando il risultato è più della somma delle parti, no?
Esatto.
Hai qualcosa di ancora meglio.
Si parte da una base buonissima, ci si mette dentro il talento di un ottimo produttore, perché appunto sia Kuhn che Justman che Roddenberry erano ottimi produttori televisivi, cioè sapevano di cosa aveva bisogno un prodotto televisivo e non un libro, perché chiaramente sono due media completamente diversi. E quando metti insieme queste due cose è chiaro che vengono fuori i gioielli, giustamente, come dici tu. Sì.
Assolutamente. Se non ricordo male, le prime avvisaglie della Chapel le abbiamo col virus di PSI 2000, in Al di là del tempo, prima stagione, sì, che nasce tutto, quando le prime proprio avvisaglie. Che Spock disegnano, Gabriella, in questo, da qui in poi?
Beh, è uno Spock che da questo episodio vediamo quanto del suo essere vulcaniano lo influisce su lui stesso. In realtà conosceremo meglio lo Spock mezzo umano un po' più avanti, ma già alla fine di questo episodio, in quella bellissima scena di "Ah, è vivo capitano, finalmente", si vede proprio anche la dualità tra l'essere vulcaniano, quindi molto tranquillo, cool, no? Così, e invece l'emozione che gli dà la parte umana, perché in realtà i vulcaniani le emozioni ce l'hanno, lo sappiamo tutti ormai, ma le tengono sotto controllo.
L'ostenta...
E quando Spock invece le lascia andare,
la ostenta per la seconda volta la Galileo alla fine con questa emozione che fa la scia, e qui diciamo ce lo presenta.
Ma qui è molto più forte, qui è proprio si innesca l'amicizia, cioè si vede benissimo l'amicizia che prova per Kirk, qui è proprio a livello personale, non soltanto di dire ok, salviamoci in qualche modo.
Infatti appunto questo episodio approfondisce tanto i vulcaniani e li approfondisce bene, perché un popolo senza emozioni, diciamo la verità, sarebbe noioso. Esatto. Un popolo con emozioni così forti che le deve reprimere, le deve tenere, esatto, sotto controllo, è un argomento molto più interessante, molto più affascinante per noi umani, che bene o male a tutti noi è capitato di dover tenere sotto controllo le nostre emozioni, quindi è una cosa con cui ci possiamo identificare molto bene. E approfondisce anche molto bene il legame di amicizia che si è creato tra Kirk e Spock, cioè qui capisci che sono, cioè, un legame indissolubile, che insomma darebbero la vita senza esitare l'uno per l'altro.
È un episodio che introduce anche due argomenti molto pesanti. Uno l'abbiamo già accennato, che è quello quello che succede quando sessualmente si ha questo impulso incontenibile. Un altro, ne parlavamo con Gabriella in un'altra sede, è il matrimonio combinato. Quindi una cultura vulcaniana.
Sì, il matrimonio preparato. Sì, sono argomenti pesanti. Diciamo che quello del matrimonio preparato è accennato, nel senso che si vede molto all'inizio, quando arriva T'Pring sullo schermo, mio amato, eccetera, eccetera, e Spock dice: quella è la mia fidanzata, e tutti, perché dici, come mai saputo che tu abbia un oggetto amoroso là su Vulcano, che in realtà appunto non è un oggetto amoroso, e si rivela alla fine, quando effettivamente T'Pring rivela di non essere innamorata di Spock, o comunque di non volere Spock, non voleva questo matrimonio, e ha fatto tutta quella cosa di mettere Kirk contro Spock per riuscire, in modo logico e vulcaniano, a non avere Spock.
Certo, infatti alla fine T'Pring non esce nemmeno così negativa, insomma, no, il pubblico si affeziona, perché lei in qualche modo anche lei è una vittima, no? Anche lei è vittima di questo matrimonio combinato. E di nuovo qua un bellissimo approfondimento della cultura vulcaniana, che mescola da un lato un popolo avanzato, no? Dedico alla logica, alla scienza, alla ricerca, dall'altro un popolo comunque legato ad antiche tradizioni, chiaramente mutuate dalle antiche tradizioni terrestri, certo. No? Però mescolare, ancora una volta, mescolare l'acqua col fuoco è quello che poi ti dà succo, no? Da un punto di vista narrativo. Esatto. E per cui è bello, cioè, a vedere questi due aspetti della cultura vulcaniana che di fatto si scontrano. Ed è bello, perché ovviamente dietro c'era chi lo sapeva fare, è bello come è stato sviluppato, cioè la povera T'Pring che fa in una situazione impossibile, trova la soluzione logica per uscire da questa situazione impossibile.
Infatti.
Ed è bellissima la lezione finale di Spock, esatto. In cui in qualche modo si può andare oltre la logica, no? Non è logico, ma è
non
così.
È logico, ma è spesso vero, infatti è la frase che per me, non lo so, è quella che mi è rimasta più nel cuore dell'intera serie classica, che in inglese è un po' è uguale all'italiano, hanno fatto un ottimo lavoro, però having is not so pleasing a thing after all as wanting, cioè avere non è così piacevole dopo tutto come il desiderare. È molto profonda questa cosa, perché almeno io l'ho sempre vissuta come dire, ok, la cosa che tu vuoi possedere, in realtà la cosa bella è desiderarla, è arrivarci. Una volta che l'hai posseduta, finisce lì. Cioè, non c'è più questo...
Ma quante volte ci gustiamo più l'attesa, no, per una festa che non la festa stessa? Ci gustiamo più l'attesa per un viaggio che non il viaggio stesso.
Il viaggio.
Non è
ci
logico.
Ci gustiamo più l'autostrada che la vacanza.
Non è logico.
Esatto.
Non è logico.
Non è logico per niente.
Ma è così.
È emotivo.
È così. Ed è molto umano, se possiamo aggiungerlo, però è così. È così.
Esatto.
Ed è bello.
Una cosa che mi sono sempre chiesto, però, adesso non vorrei essere sul criticone, forse perché non hanno girato all'aperto? Cioè, ci troviamo un vulcano veramente ricostruito in studio. La Paramount aveva la possibilità, aveva fatto anche dei film, ricordo uno su Marte, adesso, di fare qualcosa di migliore, di darci un vulcano forse un po' più credibile.
Costava di più, dai.
Non solo, in realtà ho letto anche qui tra gli scambi di lettere, insomma, di memo, sempre tra la produzione. In realtà loro dicono che loro lo volevano molto alieno come pianeta, e dicevano che se tu lo fai all'aperto puoi aggiungere degli elementi esotici, ma tanto alla fine si vede che è la Terra, insomma. Siccome lo volevano alieno, hanno detto di farlo in studio. E secondo me... la riuscita è quella che è, insomma, si vede che è uno studio televisivo con i mezzi che aveva,
però ripetiamo, siamo negli anni 60,
esatto.
Cioè, ragazzi,
però secondo me hanno fatto come al solito un buon lavoro di scenografia, questa specie di Stone Age, insomma. Tra l'altro inizialmente T'Pau doveva arrivare su una navetta, no? Su una navetta volante, anche lì c'era il problema dei costi, come dicevo io, come faccio a far vedere una navetta che a terra arriva, assolutamente impensabile, per cui hanno scritto, la facciamo solo sentire. Dopodiché hanno detto, ma perché invece non la facciamo arrivare proprio su un carretto trainato da dei muscoli, tipo, insomma, appunto, rituali antichi, umani? E funziona pure quello, è meglio quello che la navetta, insomma.
Celia Lovsky, che è T'Pau, un personaggio, lei lo interpreta in modo straordinario, ha anche questa vaga somiglianza con Nimoy, a cui secondo me ci assomiglia anche un po', e però veramente dà uno spessore in poche battute, veramente una cosa
ma era una grandissima attrice, era, cioè, l'hanno scelta apposta per dare quella profondità a un personaggio che doveva essere, insomma, la vulcaniana per eccellenza, cioè, perché T'Pring, sì, ok, d'accordo, è la prima vulcaniana che si vede, tutto quello che vuoi, però proprio il nocciolo di Vulcano doveva essere lei, doveva sì, essere.
È un episodio che dà il via veramente a tantissime poi spin-off, cioè idee, cioè fa partire veramente un mondo nel, sì, nel mondo di Star Trek. Poi anche queste riprese, la macchina si vede che è proprio a spalla, che va a riprendere proprio i, anche i visi, quindi anche le riprese sono, sono veramente straordinarie.
Cosa e ci le musiche.
E le musiche.
Le musiche, la coreografia del duello stesso è bellissima, i, le invenzioni dei prop, delle armi che usano, è incredibile.
È bellissimo, e il tutto poi viene risolto da questo stratagemma del dottor McCoy, che se ne sta buono buono tutto l'episodio, ma alla fine ha questa idea straordinaria, esatto, che fa veramente risolvere un qualcosa che sembrava veramente irrisolvibile, insomma, un duello del genere.
Eh sì, perché nel momento, ma sì, nel momento in cui McCoy ascolta che è un duello all'ultimo sangue, è chiaro che non può far morire né Spock né Kirk. Quindi deve inventarsi qualcosa, lì per lì, ed è veramente bello, anche perché lo fa da medico, ha proprio l'intuizione, sì, sì, da medico, di dire ok, cosa posso fare per far smettere questo duello?
Ed è uno di quei, di quei casi in cui la trilogia Kirk, Spock, McCoy funziona alla perfezione, che sì, diciamo comunque è un po' l'essenza della serie classica, sì, insomma, questi tre personaggi e le loro dinamiche hanno avuto una fortuna veramente indiscussa, e qui funzionano benissimo, insomma.
Tra l'altro la scena dove Spock chiede a Kirk di scendere, poi lo chiede anche a McCoy, c'è un'espressione di De Forest Kelly che è straordinaria lì, in quel momento lì veramente,
sì, sì, sì,
rende veramente l'essenza di quanto siano bravi, bravi, bravi questi, questi attori, forse un po' sottovalutati all'epoca, non lo so adesso come, però rivisti oggi veramente ti fanno capire che insomma,
no, ma erano entrati a parte il fatto che nella seconda stagione erano proprio entrati dei personaggi, che quindi li avevano fatti propri, e quindi erano ancora più coinvolti nella con la recitazione, e si vede benissimo McCoy come equilibrio tra un Kirk che è azione, intuito, si butta nelle situazioni, e uno Spock che, nonostante sia vulcaniano, che tiene a bada le emozioni, appunto è invece razionalissimo, cinico a volte, e McCoy che fa proprio da ago della bilancia, da moderatore, si incastrano in maniera perfetta, e da qui in poi è il non plus ultra, insomma.
Almeno per la seconda stagione, poi
sì,
dopo.
Vabbè. Ne parleremo, dai.
Ne parleremo. Vi faccio vedere qualche foto interessante. Sì. Ci sono diverse immagini promozionali di questo episodio, che appunto, siccome doveva essere il primo, è stato il primo, è ad stato andare in onda, la NBC l'ha promosso, insomma, ha distribuito immagini alla stampa. Insomma,
lei è bellissima, stato, quella ragazza lì è bellissima, sì, Tupring, è bellissima, è bellissima.
Spring, e addirittura, insomma, proprio per non dimenticare chi era l'eroe, chi era il protagonista della serie, anche foto promozionali solo di Shatner, che comunque... Comunque ne esce bene, cioè comunque è un episodio perfettamente bilanciato, insomma, non si può dire che è solo su Spock o solo su Shatner o solo su Kirk o solo su McCoy, è perfettamente bilanciato questo episodio. Lei appunto è bellissima, e vediamo anche, ecco, questa è la foto completa che hanno utilizzato per farla vedere dal monitor, sul monitor, e ovviamente lei è una bambina, dice che ha 7 anni, qua insomma, è un'altra attrice, un'altra bambina, mentre l'attrice è stata ospite alla nostra convention, una Stickon, eccola qua,
sì,
e per cui abbiamo avuto occasione di...
Sempre bellissima comunque, sempre veramente bellissima.
E questo è un altro di quegli episodi in cui girava un fotografo sul set, per cui abbiamo appunto delle foto proprio di backstage. Questo è Stone, mentre prima che si preparano a girare la scena.
Che l'avevamo già visto l'attore, se non ricordo male, nella Navicella Invisibile.
Navicella Invisibile, esatto.
Sì.
E tra l'altro lui era stato preso in considerazione il momento, quando c'è stato il rinnovo per la seconda stagione, c'è stato un momento in cui non si sapeva se Nimoy sarebbe tornato, già allora era stato preso lui in considerazione per fare un altro vulcaniano in sostituzione di
Spock. Di Spock. Sì.
Però poi, insomma, è tornato Nimoy, però comunque un vulcaniano alla fine l'ha fatto lo stesso. E guardate che bella la foto a destra in cui stanno toccando T'Pring, veramente molto, molto carina.
Che poi lei è proprio bellissima perché ha queste mani che veramente sembrano un po' aliene, no? La postura è veramente, veramente bella.
Non abbiamo detto una cosa, Marcello: i costumi. Straordinari. I costumi sono straordinari.
Adesso ci arriviamo, abbiamo anche qualche foto dei costumi. Queste sono. Questa è una cosa curiosa. Quando loro si teletrasportano su un pianeta, ovviamente non c'era il teletrasporto, per cui ci dovevano arrivare sul punto in cui si teletrasportavano a piedi, e se c'era la Terra lasciavano le impronte, per cui serviva poi qualcuno che puliva le impronte, perché ovviamente non aveva senso che ci fossero delle impronte che arrivavano fino al...
Ragazzi, solo noi abbiamo queste cose, solo noi.
E adesso ho anche delle... Ecco, qua si vedono anche gli altri costumi vulcaniani, ho anche altre immagini. Ah, questa l'ho messa perché lui è il regista dell'episodio.
Daniels.
E si vedono molto raramente, insomma, immagini con il regista. Questo è un blooper, insomma, un momento di risata.
Ilarità,
questa è una piccola scena tagliata, praticamente quando loro arrivano su Vulcano c'era una sequenza in cui Kirk e McCoy vanno a Spock e dice: guardi, stiamo per arrivare su Vulcano, se vuole unirsi a noi, e lui dice: ok, va bene, vengo con voi volentieri per il primo contatto, insomma. Ecco, questo è un disegno sempre di Tace del costume vulcaniano, molto, molto creativo, molto bello. Breve panoramica degli effetti speciali rifatti. Ovviamente hanno rifatto il pianeta Vulcano, un po' più, sempre ovviamente come Vulcano, rosso, però un po' più credibile. Quella era proprio una palla di fuoco, quell'altro, quello originale. Esatto. Hanno aggiunto uno sfondo, questo forse non servia, cioè l'attrice...
Sembra una fotosegnaletica.
Esatto, hanno aggiunto uno sfondo così. Insomma,
no, ci sta, perché quella veramente sembrava la fotosegnaletica.
Secondo me quella era fatta...
della tua fidanzata non ce l'hai proprio come foto.
Forse era fatta proprio su blue screen, pensando poi di sostituire lo sfondo, non lo so, non credo, perché per una foto forse non ne vale la pena, però di fatto mancava uno sfondo e quindi ce l'hanno aggiunto. Questo è un tocco, secondo me, carino. Hanno modificato, appunto, dicevamo prima, comunque Vulcano fatto in un teatro di posa era un po' limitato, qui lo hanno modificato, e lo hanno modificato coerentemente con quello che poi abbiamo visto. Qui, diciamo, sulla sinistra vedevamo solo loro tre che camminavano ed entravano in questa specie di santuario, mentre sulla destra hanno aggiunto proprio una ripresa da lontano. E come vedete, qui ho messo a confronto quello che si vede la scena nel terzo film, La ricerca di Spock, con queste. Le hanno rese coerenti. Quello che poi abbiamo visto in seguito. Infatti. Ma sono andate anche oltre. Questa è la scena finale in cui si teletrasportano via, cioè Spock lascia il pianeta. Nella versione rimasterizzata c'è un'inquadratura dall'alto, da lontano. Se vedete però in alto a destra, nella versione rimasterizzata, si vede in lontananza una città, l'ho illuminata, che è quella che si vede poi nell'episodio a cartoni animati di Star Trek. Questo, secondo me, sono piccoli tocchi, ovviamente
la città dove Spock è nato.
Dove Spock è nato e cresciuto, per cui hanno voluto insomma rendere ancora più coerente l'universo di Star Trek. Concludo col fatto che T'Pau poi si vedrà ancora, però giovane, in Enterprise, e T'Pring invece la vedremo abbondantemente in Strange New Worlds, cioè quasi da protagonista
con un personaggio distrutto.
Se possiamo dirlo in maniera non proprio coerente con quello che ci hanno lasciato coerente, però apriremo tutto un altro dibattito che non è il caso di aprire. E comunque Strange New Worlds è ancora tuttora in produzione, per cui non sappiamo se e come avremo spiegazioni a questo.
Voglio così introdurre, dopo non vorrei perderci più di tanto tempo, però un argomento noi tante volte diamo per scontato che tutti sappiano: questo ponfar, questo tempo dell'accoppiamento, sicuramente i nostri spettatori, allora com'è che funziona esattamente? Spieghiamolo una volta per tutte.
Ogni 7 anni c'è questa questa cosa, allora nell'immaginario dei tracker,
e poi scusate, vi chiederò una un'altra cosa che però riguarda un altro film, che riguarda il terzo film. Alla fine si accoppia con Savick oppure no? Questo me lo dovete dire poi.
Anche lì, vabbè, risposta breve sì. Comunque, poi ne riparliamo. No, nel senso che nell'immaginario Trekker, in realtà poi è venuta fuori, quello che si vede nei telefilm, nei film, è ogni 7 anni si accoppiano, punto. Cioè, questo è
immaginiamo anche in maniera molto
violenta,
molto focosa, insomma, a giudicare da quanto questa febbre li prende.
Esatto, gli prende questa febbre sessuale, eccetera. In realtà non è detto che nel frattempo non facciano comunque qualcosa, nel senso, non è detto che sia proibito, ecco, nel frattempo di questi 7 anni, semplicemente non c'è questa febbre sessuale che li attira per forza.
A me invece hanno risposto in un altro modo, una vulcaniana, ha detto sì, perché alla battuta, ma quindi una volta ogni 7 anni e basta. Dice no, se può far viene una volta ogni 7 anni, ma mica ti hanno detto quanto dura, magari.
Magari 6 anni e 300 giorni, cioè, o l'equivalente.
E con questa battuta diamo appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao Marcello, ciao Gabriella, grazie, alla prossima. Ciao
e
a tutti.
Direi vita lunga e prospera.
E lunga
vita e prosperità e fortuna e buon fare a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.